richiamare alla vostra mente quanto Susi ha esposto all'inizio del nostro incontro, perché non ci sarebbe stata introduzione più appropriata a quanto ho in cuore di condividervi. E non c'è stato assolutamente nessuna intesa, niente di tutto questo. Ci ha mostrato un quadro, un bellissimo quadro. E pensavo, ma per dipingere un quadro cosa ci vuole? Una tela, dei pennelli e dei colori. Con la differenza che se questi strumenti sono nelle mie mani, non vi dico che cosa viene fuori. Quindi di un quadro possiamo ammirare il soggetto, come abbiamo visto, coglierne tutti i particolari, ma soprattutto apprezzare la bravura del pittore. È questa che fa la differenza. Ma un quadro si può dipingere anche in altro modo. Ci sono infatti i pittori che sanno dipingere con le parole, con la poesia. In questo caso non si tratta di una riproduzione visiva di un soggetto ben definito, ma di una descrizione che stimola a contemplare qualcosa non raffigurato da mano d'uomo. Un pittore così, anche se non è il solo, lo troviamo nella Bibbia. Si tratta del re Davide, che a buon diritto può essere definito, sotto questo aspetto, il pittore per eccellenza. Con lo scopo di stimolare la nostra sensibilità e la nostra attenzione. Il Salmo 19 permette di scoprire un poema pittorico pieno di luce, di calore, di splendore. Un salmo che parla di come Dio si fa conoscere, si rivela all'uomo per manifestare la sua gloria, attraverso delle altissime affermazioni poetiche. Il salmista si rivolge a noi con un chiaro invito a fermarci per contemplare ciò che solitamente sfugge al nostro sguardo frettoloso e distratto, o ciò a cui non diamo peso, o ciò che diamo per scontato, tanto ci abbiamo fatto l'abitudine. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Un giorno rivolge parole all'altro, una notte comunica conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. I loro accenti giungono fino alle estremità del mondo. Là Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è simile a uno sposo che esce dalla sua camera nuziale, gioisce come un prode lieto di percorrere la sua via. Egli esce da una estremità dei cieli e il suo giro arriva fino all'altra estremità. Nulla sfugge al suo calore. La legge del Signore è perfetta. Essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti. Sono più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, anzi di quello che stilla dai favi. Anche il tuo servo è da essi ammaestrato, v'è gran ricompensa a osservarli. Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti, trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fa che non prendano il sopravvento su di me. Allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore, mia rocca, mio Redentore. Non è un quadro straordinario? I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. A chi? A chi i cieli raccontano? A chi il firmamento annuncia l'opera di Dio? Agli esseri umani, a tutti. A loro Dio vuole parlare di sé, vuole farsi conoscere, vuole manifestare la sua gloria e lo fa attraverso l'opera creatrice delle sue mani. Davide ci dice: fermatevi e guardate, considerate, ammirate, contemplate, cominciando dalla creazione, da ciò che è visivo, percepibile da tutti. Ma Davide non ha inteso scrivere semplicemente una celebrazione delle opere di Dio. Se ci limitassimo ad una contemplazione passiva, un magnifico tramonto, uno splendido paesaggio, uno stupendo cielo stellato, o la perfetta bellezza e complessità di un fiore. E se questi rimanessero solamente l'oggetto del nostro stupore, della nostra ammirazione, mancheremmo lo scopo che Dio vuole raggiungere attraverso le sue opere. Non dobbiamo confondere le cose. Ciò che i cieli raccontano, ciò che le opere del firmamento annunciano, sono il mezzo che ci portano a riconoscere l'immensa grandezza di Dio, che prescinde dalle opere stesse. Non corriamo il rischio di cadere in quanto l'Apostolo Paolo denuncia all'inizio della sua lettera ai Romani, quando afferma che hanno adorato la creatura invece del Creatore. E questo può succedere anche quando noi ci fermiamo ad ammirare delle bellezze, se tutto rimane fermo a ciò che i nostri occhi vedono. Ha perfettamente ragione chi ha affermato: la gloria della creazione e la gloria di Dio sono tanto diverse tra loro quanto una poesia d'amore è diversa dall'amore stesso. Chiaro il concetto. L'osservazione, la contemplazione deve condurci a riconoscere la presenza di Dio attraverso le sue opere. Un Dio che fa queste cose non può essere che un Dio sommamente glorioso. In sostanza, il messaggio della creazione dipinto da Davide vuole farci ricordare che esiste un grande Dio che si è manifestato in essa. E quindi faccio una citazione che Susi ha già, alla quale ha già fatto riferimento. Quando Paolo scrive ai Romani: le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Le opere di Dio sono il mezzo con cui Dio manifesta la sua gloria. Andando avanti, il poeta, il pittore Davide, aggiunge: un giorno rivolge parole all'altro. Una notte comunica conoscenza all'altra, non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode, ma il loro suono si diffonde per tutta la terra. I loro accenti giungono fino all'estremità del mondo. Sono suoni ed accenti che noi possiamo percepire, che si manifestano in mille modi diversi e la cui percezione richiede attenzione, concentrazione, una sensibilità particolare. Non c'è un solo attimo in cui la natura, la creazione di Dio non parli e non manifesti la bellezza e la gloria di Dio. È come una musica senza parole che percorre tutto l'universo con un moto perpetuo, come una lode senza fine. Tutto il creato svolge questa azione per dichiarare ripetutamente e incessantemente Dio è glorioso. La poesia di Davide continua. Là, le estremità del mondo, Dio ha posto una tenda per il sole ed esso è simile a uno sposo che esce dalla sua camera nuziale. Gioisce come un prode, lieto di percorrere la sua via. Egli esce da una estremità dei cieli e il suo giro arriva fino all'altra estremità. Nulla sfugge al suo calore. Entra in scena il sole, presentato come un personaggio trionfante, magnifico, che manifesta tutto il suo splendore con cui attraversa, percorre tutta la terra per raggiungere ed avvolgere ogni cosa con la sua luce e il suo calore, ma pur sempre sottoposto a Dio. È poi bellissima la raffigurazione, almeno trovo bellissima la raffigurazione che Davide fa, mettendo sotto la giusta luce il matrimonio umano visto sotto l'ottica divina. Aspetto questo ormai messo sempre più in ombra. Simile a uno sposo che esce dalla sua camera nuziale. Esce per andare dove? Una interpretazione di questo passo lo vede questo sposo muoversi per incontrare la sua sposa, ansioso di vederla in tutta la sua bellezza, il suo splendore e per avvolgerla con tutto il suo amore. È un paragone poetico che ci fa pensare a Dio stesso, che desidera avvolgere ogni creatura umana con la sua luce e con il suo calore, che sono le più profonde espressioni del suo immenso amore. Stiamo dunque attenti. Impariamo a cogliere questi divini messaggi, questi meravigliosi dipinti fatti di poesia, che sono la rivelazione visiva di Dio, una rivelazione disponibile a tutti, in qualunque luogo del mondo, una rivelazione che è al di là del tempo e dello spazio. Davide passa ora, nel suo dipinto, dalla rivelazione visiva a quella particolare di Dio per mostrarci che anche nella sua parola troviamo tesori immensi che dobbiamo imparare a scandagliare per vedere pienamente e contemplare le meraviglie e la gloria di Dio. Dio ci ha creati e vuole metterci in condizioni di camminare per sempre con Lui, in un rapporto di amore, ma un rapporto può sussistere soltanto quando entrambe le parti si conoscono. Dio ci conosce perfettamente e completamente, non possiamo nascondergli nulla. Siamo noi che abbiamo bisogno di imparare a conoscerlo. Ed è per questo che comunica a se stesso attraverso la sua parola, quello che Davide ci sta dicendo, attraverso la quale ci permette di conoscere i suoi pensieri, il suo punto di vista, il suo concetto di bene e di giustizia, i suoi piani, i suoi scopi. Quindi la parola, Davide ci dice che la parola di Dio è la sua rivelazione particolare. Dio parla, si rivolge all'umanità intera, perché desidera comunicare con ogni singolo. È un messaggio universale, ma personale. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza del Signore è veritiera, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità, tutti quanti sono giusti. Legge, testimonianza, precetti, comandamenti, giudizi. Fino a un certo punto sono dei sinonimi, perché ognuno di questi termini ha una sua sfumatura particolare, un suo significato particolare. Per legge si intende tutta la volontà rivelata di Dio. La testimonianza del Signore, scusate, per testimonianza si intende che Dio attesta questa volontà come propria, una sua emanazione. I precetti e comandamenti intendono la precisione e l'autorità con la quale Dio si rivolge a noi. Il timore o il rispetto indica la natura della risposta umana suscitata dalla sua parola. I giudizi sono le decisioni giuridiche che Dio emana a proposito delle situazioni umane. Quindi ognuna di queste parole ha delle sfumature proprie. Poi Davide a ogni sostantivo che abbiamo visto aggiunge degli aggettivi. Perfetta, la legge del Signore è perfetta. La parola perfetta riferita a Dio indica qualcosa di molto più ricco, profondo, totale rispetto a qualunque riferimento umano. La perfezione di Dio esprime la saggezza, l'amore, la potenza impeccabile che dimostrano la solidità del suo pensiero, delle sue motivazioni, di ciò che realizza. La testimonianza del Signore è veritiera. Veritiera non indica solo la sua fermezza, ma la prova stessa di quello che Dio afferma. I precetti del Signore sono giusti, assolutamente integri. Il comandamento del Signore è limpido, è chiaro, non è appannato, non è visto attraverso le distorsioni dei filtri. I giudizi del Signore sono verità, nel senso di ciò che è degno, totalmente degno di fede, che rifiuta ogni compromesso, che rifiuta ogni mancanza di sincerità, che rifiuta le mezze verità, cose che purtroppo caratterizzano i rapporti umani. Davide non si limita a dare una descrizione tecnica di significato di queste parole, perché descrive, e questo è il suo scopo, descrive quali sono gli effetti che affidarsi sul serio, che prendere sul serio la parola di Dio produce in chi agisce in questo modo. La legge del Signore è perfetta, essa ristora l'anima. Cosa possiamo vedere nel ristoro dell'anima? Una pecora errante raccolta e ricondotta all'ovile. Possiamo vedere il richiamo al pentimento e alla conversione. Possiamo vedere un rinnovamento spirituale. Possiamo vedere il bisogno, un bisogno che nasce dal peso delle circostanze, delle prove avverse che la vita sovente determina. La perfezione della legge del Signore assicura questo ristoro. La testimonianza del Signore veritiera rende saggio. Questo è un bisogno, il bisogno di saggezza che nasce dalla consapevolezza che da soli non siamo in grado di discernere il bene dal male, ciò che è giusto da ciò che non lo è. Un bisogno che nasce dalla nostra fragilità, dal nostro ondeggiare, dalla nostra incostanza, dalla facilità con cui diamo e riceviamo dei giudizi. La tua parola è verità. Questo ci assicura il poter trovare in essa la vera saggezza. I precetti del Signore sono giusti, rallegrano il cuore. Rallegrarsi. Quanto a volte è difficile rallegrarsi. Perché spesso le circostanze in noi e intorno a noi non spingono a gioire. Ma la giustizia dei precetti del Signore, come dice Davide, ci aiutano a gioire e a rallegrarsi di una gioia non effimera o passeggera. Il comandamento del Signore è limpido, illumina gli occhi. Illuminare gli occhi intende il vedere con chiarezza, in contrasto con la nostra miopia che spesso ci impedisce o ci limita e non ci permette di guardare più in là. La limpidezza dei comandamenti del Signore sono la garanzia per poter vedere con chiarezza dentro di noi e intorno a noi. Il pittore Davide ci sta dicendo tutto questo, ci sta mostrando tutto questo con la sua poesia. Ed ecco che il salmista può affermare che tutto questo, la legge, i precetti, i comandamenti, i giudizi, sono più desiderabili dell'oro. Cos'è che desideri di più nella tua vita, per il tuo futuro? Sono più desiderabili dell'oro, anzi di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, quello che stilla dai favi. E aggiunge, Davide, parlando di se stesso, anche il tuo servo è ammaestrato. Sta affermando che pur essendo la massima autorità al comando del popolo che Dio stesso gli ha affidato, ha bisogno di continuo ammaestramento, di guida, di correzione, con la consapevolezza che v'è gran ricompensa a osservarli. Non ha sentimenti di presunzione. Sono il re Davide, ho tutto, non ho bisogno di nulla. No. Anche il tuo servo è da essi ammaestrato. Ma il Salmo non finisce qui. Dopo questo quadro pittorico dei cieli che raccontano la gloria di Dio, dopo la presentazione della rivelazione comunicata di Dio, lui si rende conto che di fronte a queste meravigliose realtà si deve confrontare con la propria piccolezza, della propria fragilità e della facilità con cui si può allontanare da Dio. È consapevole che il peccato è un ostacolo che impedisce o limita la capacità di percepire e contemplare la grandezza, lo splendore di Dio. Realizza così che non può evitare di guardarsi dentro, non può evitare di fare un esame di coscienza con onestà, riconoscendo quali sono i suoi reali bisogni e la necessità dell'aiuto di Dio. Chi conosce i suoi errori? Purificami da quelli che mi sono occulti. Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fa che non prendano il sopravvento su di me. Allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. La legge mosaica faceva delle distinzioni tra peccati e peccati. Ma anche noi possiamo fare una classificazione tra peccati più gravi e meno gravi. Solo che qui sorge una domanda: ma in base a quali parametri personali decidiamo una cosa o l'altra? Davide non vuole tralasciare nulla. Nel parlare a Dio si rende conto che non può tralasciare nulla quando parla di peccato. E ci invita a fare lo stesso. Ci aiuta a riconoscere che un peccato rimane tale anche se tenuto nascosto, perché è ritenuto troppo piccolo da essere percepito o troppo abituale da essere menzionato o apparentemente senza conseguenze immediate. È un guardarsi dentro, un fare un esame di coscienza che Davide ha fatto per se stesso, ma che mi invita e ci invita sempre a fare. Dopo questa necessaria autoanalisi, Davide può concludere questo bellissimo poema con una invocazione genuina, spontanea, usando espressioni che vogliono rendere alle rivelazioni di Dio una risposta appropriata. Siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore, mia rocca, mio Redentore. L'immagine del creato, il senso, la portata della parola si traducono in qualche cosa di personale, non possono rimanere al di fuori di se stessi. La risposta personale di Davide è: siano gradite, o Signore, le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore. Concludo con una interessante citazione del filosofo Immanuel Kant. Lui ha scritto: ci sono due cose che riempiono lo spirito di ammirazione e di meraviglia sempre nuova e crescente. Il firmamento riempie di stelle ciò che è sopra di noi, la legge morale ciò che è dentro di noi. Sono delle belle affermazioni e credo certamente apprezzate anche da un ateo o da chi è indifferente a Dio. Ma questo salmo ne oltrepassa i limiti umani, proprio portandoci a contemplare Dio attraverso l'opera delle sue mani e la rivelazione della sua legge. E dove? Non fermandoci alla semplice ammirazione o alla meraviglia, siamo condotti a una risposta personale a Dio, proprio come fa il salmista Davide. che le parole di questo Salmo possano illuminare e scaldare il nostro cuore, qualunque siano le circostanze della vita che stiamo attraversando, ricordando che la consapevolezza della grandezza, della santità e della gloria di Dio che può generare in noi un santo timore di Dio. E sempre ricollegandomi a quanto condiviso da Susi, ricordando, e a questo non aggiungo nulla, i riferimenti che ha fatto indicando Gesù come la manifestazione più grande della gloria di Dio. Signore, vogliamo lodarti e benedirti per come attraverso la tua parola, attraverso la parola che hai suscitato in questo caso nel re Davide, ci porti a contemplare quelle meraviglie che sono l'espressione della tua gloria, della tua grandezza, della tua bellezza. Signore, rendici sensibili a non fermarci a ciò che è la superficie delle cose, ma veramente, Signore, poter esclamare ciascuno di noi, facendo proprie le parole di Davide, siano gradite le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore in tua presenza, o Signore. Amen.